Come un gioiello raro, l'ubbidienza è difficile da trovare al giorno d'oggi. Senza di essa non esistono vera pace e sicurezza. Ma la cosa più importante è che l'ubbidienza teocratica, ha un valore straordinario agli occhi del creatore dell'umanità, Geova. 1 Corinti, capitolo 14, versetto 33, dice di lui: «Poiché Dio non è un Dio di disordine, ma di pace». Geova sa come disporre le cose affinché tutto ciò che è governato dalle sue leggi abbia il proprio posto. Questo è qualcosa che si può vedere nei cieli, dove ogni stella e ogni pianeta, come un esercito in marcia, è al suo posto, seguendo ordinatamente il percorso stabilito. Ma com'è diversa la scena quando rivolgiamo l'attenzione agli affari degli uomini ribelli sulla terra? Che confusione e che disordine! Non di meno Geova, come si interessa dell'universo fisico, così si interessa anche che ci siano pace e ordine fra i suoi rappresentanti sulla terra. Essendo suoi servitori, i singoli cristiani sono paragonati ai soldati ben disciplinati di un esercito. Ma il nostro non è un combattimento materiale, bensì spirituale. È contro le invisibili, malvagie forze spirituali che sono nei luoghi celesti. Secoli fa, ai giorni dei giudici di Israele, Geova diresse le cose in un modo che richiama la nostra attenzione su alcuni principi che i soldati di Cristo fanno bene a seguire nel loro combattimento. Fu al tempo del giudice Gedeone che una schiera di adoratori di demoni, così numerosi come le locuste, invase il paese di Israele. Geova disse a Gedeone in che modo l'esercito di Israele doveva far fronte a questa minaccia apparentemente soverchiante. Contrariamente a ogni concetto umano di strategia bellica, fu indicato a Gedeone di ridurre il suo esercito da 32.000 uomini a 300 soltanto. «Con questi pochi uomini, promise Geova, vi salverò». Quando la battaglia ebbe inizio, tutti i soldati di Gedeone continuavano a stare ciascuno al suo posto. Impararono guardando Gedeone. Ubbidirono alle disposizioni teocratiche. Così il nemico fu sbaragliato. Nella guerra cristiana, anche noi dobbiamo sottometterci alle disposizioni teocratiche. Dobbiamo aiutare i nostri figli e i nostri studenti biblici a seguire la via di Dio, a non sostituire al pensiero di Geova il proprio pensiero e a non cercare di evitare i consigli teocratici. Ma come possiamo farlo? Questo è il soggetto di questo dramma, intitolato «Perché rispettare le disposizioni teocratiche?».
Cinzia, sono arrivato.
Stefano, devi parlare con tuo figlio.
Cosa ha fatto Davide stavolta?
E poi perché dici tuo figlio? Non è nostro figlio?
Oggi Davide è stato sorpreso a fumare nei gabinetti dei ragazzi, a scuola.
Beh, che c'è di strano? Ricordo quando avevo 12 anni e provai la prima...
Stefano, non credo ai miei orecchi. Con tutto quello che hanno detto i medici sui danni del tabacco all'organismo.
Lo so. Non c'è bisogno che tu mi faccia la predica sulle sigarette. Ho tentato di smettere, ma non ci riesco. Lo sai. Aia!
Fossero solo le dita, Stefano. Non oso pensare a come sono i tuoi polmoni. E per giunta sai quello che ha detto Luca Pastore. Dio distruggerà i fumatori ad Armageddon.
Ehi, un momento. Luca non ha detto proprio così.
Ha detto che il fumo è contrario ai principi biblici, che contamina la carne. E questo per me è la stessa identica cosa.
Beh, non lo so. Dove è scritto nella Bibbia non fumare?
Andiamo, Stefano. Sai benissimo che non c'è bisogno che la Bibbia dica direttamente che una cosa è dannosa perché sia veramente dannosa. La Bibbia non menziona neppure la cocaina, ma tu sai che la coca è letale. E non permetteresti a tuo figlio neppure di avvicinarsi a quella banda di tossici.
Va bene, Cinzia. Probabilmente hai ragione tu. Parlerò con Davide del fatto che ha fumato.
Così va molto meglio. Grazie. Ti voglio bene, Stefano. E vorrei tanto che diventassimo idonei per il battesimo. Speravo che anche tu lo desiderassi. Ma prima dobbiamo diventare proclamatori non battezzati. E se tu e Davide fumate, questo non accadrà mai.
Ad ogni modo, posso ricordarti che Luca aveva qualche consiglio anche per te? Lo sai bene che dovresti smettere di celebrare insieme alla tua famiglia quelle feste mondane che ti piacciono tanto.
Un momento. Questo è un altro discorso e... Aspetta, sta arrivando Davide. Non dimenticare la tua promessa.
Mamma, sono qui. Ciao, papà.
Grazie di avermi fatto la spesa.
Davide, vieni qui. Desidero parlare con te.
Di che, papà?
Del fatto che ti hanno sorpreso a fumare a scuola.
Ma papà, era solo per provare. E poi anche tu fumi.
Non ti permettere di parlarmi così. Sai quel che ti ripeto sempre. Fa quel che dico, non quel che faccio.
Ora, lavati e cambiati. Fra poco arriverà il fratello pastore e ci farà conoscere qualcuno.
Va bene, papà. Ma chi è questo qualcuno?
Un certo signor Bernabei. Luca l'ha chiamato ministro di circoscrizione, vero Cinzia?
Sì, il signor Bernabei visita tutte le congregazioni dei testimoni di Geova di questa zona.
Vuol dire che devo mettermi in giacca e cravatta?
No, ma faresti meglio a indossare qualcosa di meno strambo. Metti la nuova maglietta che ti ho comprato, Davide.
Va bene, mamma.
Non so, Cinzia. Studiamo la Bibbia con Luca da 6 mesi e ancora non riesco a togliermi il vizio del tabacco. Ci provo, ma poi ricomincio. Per me è difficile fare ciò che Dio richiede. Forse non sono tagliato per essere un testimone.
Me lo chiedo anch'io a volte. Aspetto con impazienza le nostre settimanali lezioni bibliche, ma non dirmi di rinunciare alle feste. Io faccio fatica a seguire la direttiva teocratica, come la chiama Luca. Ah, Stefano, vedo che Davide non si è dimenticato di comprare quello che volevi, le tue sigarette preferite.
Luca Pastore mi ha parlato del progresso spirituale che state facendo nel vostro studio biblico settimanale. È una cosa che mi fa molto piacere e sono sicuro che fa piacere anche a Geova.
Lo spero proprio. Ho capito che questa era la verità sin dal primo studio biblico.
Sai, fratello Bernabei, tutti in famiglia si preparano molto bene ogni settimana per lo studio biblico. E dovresti sentire i commenti che fa Davide con le sue parole.
E lei che ne pensa, signor Rossi, di quello che impara dalla Bibbia?
Può chiamarmi Stefano, signor Bernabei.
E tu puoi chiamarmi Silvano. Così mi chiamano gli amici.
D'accordo, Silvano. Dunque, vediamo. Mi hai chiesto cosa ne penso delle nostre lezioni bibliche. Penso che sono ottime. Specialmente per Cinzia e Davide.
E per te?
Beh, Silvano, se devo essere veramente sincero, quello che imparo dalla Bibbia mi piace, ma non mi ci vedo proprio a fare certe cose.
Non è strano che gli studenti biblici abbiano qualche dubbio quando si tratta di applicare i principi scritturali nella loro vita, o che incontrino degli ostacoli le prime volte che si sforzano di applicare questi principi.
Una delle ragioni per cui si fa lo studio biblico è proprio di aiutare a risolvere questi problemi.
Cosa ti è difficile credere, Stefano?
Beh, si tratta di quello che voi testimoni pensate del fumo. So che non fa bene alla salute, però non mi risulta che la Bibbia dica specificamente che sia sbagliato fumare. E poi, perché non fumare se mi piace? Se metto a repentaglio la mia salute, è affar mio.
Capisco il tuo ragionamento.
Lo capisci?
Sì. Fumavo anch'io una volta.
Davvero? Come ha fatto a togliersi il vizio, signor Bernabei?
Sì, come hai fatto a smettere? Solo Dio sa quanto ho cercato di smettere, ma non ci riesco.
Beh, non è stato facile nemmeno per me smettere di fumare. Molti fumatori ci riescono al primo tentativo. Ma in un articolo ho letto che solo un fumatore su 5 ce la fa a smettere la prima volta che ci prova. Spesso bisogna fare parecchi tentativi, forse 6 o 7, prima di riuscire a smettere.
Più ti sforzi, Stefano, maggiori probabilità hai di riuscire.
E c'è un'altra cosa. È giusto correre rischi inutili in nome del piacere?
No, certo che no.
Sono d'accordo.
Non sarebbe più sensato cercare di mantenersi nelle condizioni migliori, sia fisiche che mentali? È quindi per il nostro stesso bene e per rispetto verso i nostri cari e verso il nostro Creatore che dovremmo obbedire al comando biblico di purificarci da ogni contaminazione di carne e di spirito.
Un'altra Bibbia, parola del Signore, mi sembra dica tutto quel che ci sporca sia nel corpo sia nello spirito.
Ora, Stefano, non sarà necessario dimostrarti che il fumo sporca l'organismo.
No, lo so.
Ma il danno provocato dal tabacco non finisce qui.
Cosa vuoi dire?
Il vizio del tabacco può stringere la mente in una morsa. Stefano, c'è molto tempo in una giornata in cui tu non sia occupato a fumare o come minimo a pensare alla prossima sigaretta?
Temo di no.
Perciò il fumo domina i tuoi pensieri, il lavoro, lo svago.
Insomma, tutta la sua vita, il suo modo di vivere.
Esattamente.
Silvano ha ragione. Non riesco a fare quasi nulla, neppure a divertirmi con Davide senza la mia dose quotidiana di sigarette.
Perciò, Stefano, qual è la forza che suscita in te un desiderio così intenso di fare continuamente una cosa, anche se sai che ti fa male?
Beh, dicono che il fumo è una dipendenza.
Ed è esatto. È una delle dipendenze più forti che ci siano al mondo. Quindi è una forza potente contro cui devi lottare, perché ti rende schiavo del tabacco.
Schiavo? È una parola che non mi piace.
Ora, Stefano, c'è qualcos'altro che ti spinge a fumare?
Non mi viene in mente nulla.
Che dire di coloro con i quali passi il tuo tempo, a parte Cinzia e Davide?
Ti riferisci ai miei compagni di lavoro? È vero, fumano. Ma non ho scelta, devo pur lavorare, no?
Senz'altro. E non fai mancare niente alla tua famiglia. Ma passi del tempo con i tuoi colleghi anche dopo le ore di lavoro?
Un po' sì. Qualche volta ci fermiamo al bar o ci ritroviamo per guardare una partita alla TV.
E fumate, tutti insieme.
Sì, ma questo non... Capisco dove vuoi arrivare. Ma non credo che si fumi solo perché si sta con altri che fumano. Non sono un bambino.
Lo sappiamo, Stefano. E non stiamo cercando di metterti in imbarazzo. Ma sono sicuro che hai già parlato di questo con Luca. E sappiamo entrambi che non è solo a dei bambini che 1 Corinti 15:33 rivolge le parole, le cattive compagnie...
Corrompono le utili abitudini. Lo so, lo so. Cinzia mi è stata dietro anche per questo. Ma ad essere franco, non credo che passare un po' di tempo con gli amici sia una cosa così grave. Cioè, credo che voi, testimoni di Geova, avete la vera religione e tutto il resto... Ma dovete proprio fare una questione su simili particolari di poca importanza o su questioni personali?
Certo, non possiamo prendere nessuna decisione per te, Stefano. Non ci proveremmo neppure. Si tratta di una cosa fra te e Geova. Vogliamo solo aiutarti a capire l'utilità di fare le cose come vuole Dio.
Cosa intendi dire?
Quando obbediamo alle leggi, alle norme o ai principi di Dio, cioè... Quando ci sottomettiamo all'ordine teocratico, il superiore pensiero di Dio ci reca più beneficio di quanto non riusciamo a immaginare.
Forse, ma quando si va a scuola, signor Bernabei, è difficile obbedire a Dio.
Perché, Davide?
Mamma, i compagni me ne dicono di tutti i colori se non faccio come loro.
È per questo che ti hanno sorpreso a fumare nei gabinetti dei ragazzi?
Sì, papà. Mi trattano proprio male se non faccio quello che fanno loro.
Ti capisco, Davide. Credo di avere un problema simile. Non so se riuscirò a rinunciare alle feste con i miei parenti. E se non celebro le feste insieme a loro, so che non mi lasceranno mai in pace.
Davide, tutti vogliamo essere ben visti. E a nessuno piace essere schernito. Comunque, essere leali alle disposizioni teocratiche non vuol dire smettere di amare i parenti.
Anzi, applicando i principi biblici, dovremmo mostrare più amore agli altri, i nostri simili, che si tratti di parenti, compagni di lavoro o compagni di scuola.
Credo che le parole dell'Apostolo Paolo a Timoteo vi aiuteranno a vedere le cose come le vede Geova. Stefano, vedo che hai la Bibbia a portata di mano.
Sì, è proprio qui. Immaginavo che sarebbe servita.
Per favore, leggi secondo Timoteo 3, 14, 16 e 17.
Benissimo. Vediamo. Secondo Timoteo 3, 14, 16 e 17. Tu, comunque, rimani nelle cose che hai imparato e sei stato persuaso a credere, sapendo da quali persone le hai imparate. Tutta la scrittura è ispirata da Dio e utile per insegnare, per riprendere, per correggere, per disciplinare nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia pienamente competente, del tutto preparato per ogni opera buona.
Quindi abbiamo solo da guadagnarci applicando quello che dicono le scritture. Ma in questi giorni malvagi ci vogliono coraggio e vera convinzione per seguire le disposizioni scritturali o teocratiche.
Ehi, io non sono un fifone.
Lo sappiamo, Davide.
Affinché possiamo difendere la verità, notate cosa dice il versetto 14. Rimani nelle cose che hai imparato e sei stato persuaso a credere. Cosa significa questo per noi?
Beh, dato che viene usata la parola persuadere, suppongo dobbiamo essere veramente sicuri che quello che stiamo imparando dalla Bibbia è la verità.
E una volta che ne siamo convinti, siamo in grado di seguirla meglio.
Ora hai centrato il punto. Lo studio biblico non serve solo a imparare le verità della Bibbia. Devi essere perfettamente convinto che quello che impari è la verità. Questo ti aiuterà a mettere coraggiosamente in pratica ciò che la Bibbia dice delle compagnie, delle sostanze che causano dipendenza e delle feste della falsa religione.
È più facile dirlo che farlo.
Sì, ma non impossibile. Voglio farti l'esempio di un uomo che aveva pochissime probabilità di riuscire. Ne aveva una su 450, eppure trionfò.
Chi era?
Gedeone, un giudice dell'antico Israele. Era un uomo di Dio che volle essere convinto della guida di Geova prima di agire. Era un uomo cauto, che non agì presuntuosamente, ma aspettò Geova.
Ricordate che abbiamo parlato dell'ordine teocratico? Ebbene, questo è un ottimo esempio di un uomo che visse secondo questo principio.
Gedeone fu leale alle disposizioni teocratiche. La schiera dei suoi uomini, appena 300, sbaragliò un esercito di 135.000 soldati.
Wow!
Come ci riuscirono?
Con l'aiuto di Geova, naturalmente. Gedeone visse al tempo dei giudici, prima che il popolo di Dio avesse dei re umani.
Quando gli israeliti si mettevano in difficoltà, invocavano Geova perché suscitasse un condottiero coraggioso che li liberasse. Gedeone fu uno di questi condottieri o giudici. E tra parentesi, Cinzia, egli ebbe un problema molto simile al tuo.
Davvero?
Sì. Il padre di Gedeone aveva eretto un altare al falso dio Baal per la comunità. Gedeone dovette decidere se seguire la sua famiglia nella falsa adorazione o se sostenere fermamente l'adorazione di Geova.
Cosa fece?
Non appena fu convinto di avere il sostegno di Geova, abbatté l'altare di Baal.
Ci sarà voluto un bel coraggio.
Stefano, anche tu e Davide potete imparare qualcosa dall'esempio di Gedeone. Quando tutto congiurava contro di lui, Gedeone avrebbe potuto facilmente vedere le cose da un punto di vista umano e rinunciare alla vera adorazione.
Ma non vi rinunciò, vero?
No. Quando Gedeone si convinse di avere il sostegno di Geova, sia lui che i suoi uomini seguirono la direttiva teocratica in ogni passo, sino alla vittoria. Non disse ai suoi soldati una cosa per poi farne lui stesso un'altra. Piuttosto disse loro: «Dovete imparare guardando me».
Gedeone diede senz'altro un buon esempio. Ad ogni modo, fratello Bernabei, se vogliamo dare un buon esempio di puntualità, è meglio che ce ne andiamo. Abbiamo ancora la famiglia Bruni da visitare.
Ah, sì. Abbiamo promesso di passare da loro. Beh, Stefano, spero che alla mia prossima visita tu e la tua famiglia sarete proclamatori non battezzati.
Vedremo. Smettere di fumare una volta per tutte sarà una lotta non indifferente.
Le tradizioni familiari sono molto radicate in noi. Spero di poter vincere la mia battaglia con le feste.
Quello di accrescere il vostro rispetto per l'ordine teocratico potrebbe benissimo essere il segreto per ottenere la vittoria. Vorrei suggerire a tutti voi di leggere i capitoli 6 e 7 di Giudici e di fare vostra la scrittura «Imparate guardando Gedeone».
Vieni, presto, vedi tu stesso, guarda, il sacro altare di Baal è stato abbattuto.
Oh no, è in rovina, anche il palo sacro che gli stava accanto è stato tagliato.
Chi ha commesso questa ignobile azione?
Ho visto Gedeone squagliarsela col favore delle tenebre.
Sì, è stato Gedeone, figlio di Joas.
Poveri noi!
Troviamolo e uccidiamolo!
Lapidatelo!
Ecco suo padre, Joas.
Chi viene con me a parlargli?
Vengo io, Nas.
Anch'io.
Joas, oggi vogliamo il sangue di qualcuno. Tuo figlio Gedeone deve morire.
Sì, vogliamo il suo sangue.
Consegnacelo nelle mani affinché lo lapidiamo.
Nas è uscito di senno. Cosa ha fatto Gedeone?
Non coprire la colpa di tuo figlio, Joas. La notte scorsa Gedeone ha abbattuto il sacro altare di Baal.
Il tuo altare.
L'altare che tutti usiamo.
E come se questo grave insulto a Baal non bastasse, tuo figlio ha eretto nello stesso punto un nuovo altare a Geova.
Deve morire per questa azione immonda.
E poi, lui e 10 dei suoi servitori hanno tagliato il palo sacro.
E poi, come se questo insolente sacrilegio non bastasse, lo ha usato come legna da ardere per offrire un olocausto a Geova.
Poveri noi!
Baal chiederà certo vendetta per questo.
Calmatevi voi due, e calma anche la tua lingua, Nas. Gedeone è mio figlio, e dato che l'altare che ha battuto era mio, se ha fatto male sarò io a lanciare la prima pietra.
Sì, deve morire.
Ma prima state a sentire tutto quello che ho da dire. Gedeone ha visto la faccia di un angelo, l'angelo di Geova.
Un angelo?
L'angelo di Geova?
Davvero? Continua, Joas.
Mio figlio batteva il grano nello strettoio vicino al grosso albero che è a Ofra. Saggiamente non voleva farsi vedere dai predoni madianiti.
Tuo figlio è un uomo cauto, Joas. Va avanti.
È stato allora che gli è apparso l'angelo di Geova. Solo che dapprima Gedeone non sapeva che era un angelo. Ha immaginato che fosse uno straniero, qualcuno di passaggio. Comunque quest'angelo ha detto a Gedeone: «Geova è con te, o potente e valoroso. Certamente salverai Israele dalla palma della mano di Madian».
Ha! Proprio un angelo. Qualsiasi angelo saprebbe che Gedeone non può salvare tutto Israele. È il minimo in Manasse, è il più piccolo nella tua casa. Non può salvare il suo proprio campo di grano dall'avida mano dei madianiti e libererà noi?
Ascoltate, mio figlio ha sollevato le stesse obiezioni. Lo straniero ha risposto a queste domande dicendo a mio figlio: «Geova mostrerà d'essere con te, e certamente abbatterai Madian come fosse un solo uomo».
Come facciamo a sapere che lo straniero era l'angelo di Geova e non qualche pazzo errante?
O che, semplicemente, non è stato il rimanere troppo tempo nello strettoio a far credere a tuo figlio che vedeva un angelo.
No, ascoltate. Gedeone voleva la prova che Geova era con lui. Ha chiesto un segno.
Un segno? Quale?
In segno di ospitalità, Gedeone ha preparato un capretto e dei pani non fermentati e del brodo e li ha portati da mangiare allo straniero. Lo straniero gli ha detto di mettere la carne e i pani su una roccia e poi di versare il brodo sul cibo. Gedeone ha fatto così. Dopodiché lo straniero ha toccato la roccia con l'estremità del suo bastone di legno. Un fuoco è uscito dalla roccia e ha consumato tutto il cibo.
Un miracolo!
Un miracolo!
Immediatamente lo straniero è svanito. Allora Gedeone ha capito che aveva davvero parlato con l'angelo di Geova.
Questo è molto interessante, Joas. Ma cosa c'entra con l'abbattimento dell'altare di Baal?
Ha ragione,
è giusto.
Più tardi la voce dell'angelo ha comandato Gedeone di demolire l'altare di Baal e di edificare un altare a Geova e di usare il legno del palo sacro come legna da ardere per offrire un olocausto a Geova.
Ma perché inimicarsi in questo modo Baal?
Perché Geova è il solo vero Dio. Se Gedeone deve essere impiegato per salvare Israele, la sua casa deve essere la prima a rimanere pura dalla falsa adorazione.
I madianiti ci saccheggiano da così tanto tempo. È mai possibile che solamente Geova dia a Gedeone la potenza di cacciarli? Non abbiamo bisogno anche dell'aiuto di Baal?
Uomini della città, la vostra memoria è come un vaso che perde. Come avete dimenticato in fretta i salvifici atti di liberazione da parte di Geova a favore dei nostri antenati. C'è bisogno che vi ricordi come Geova suscitò il giudice Eud per rompere il giogo di quel grasso tiranno Eglon e dopo 18 anni di oppressione. O avete dimenticato come Geova pose fine a 20 anni di tirannide da parte del malvagio re Yabin, suscitando la profetessa Deborah e il giudice Barak?
I tuoi ragionamenti, Joas, sono privi di solido fondamento.
Sì. Sì.
Certo, noi invochiamo l'aiuto di Geova. Non siamo stupidi. Geova è potente in battaglia. È vero, egli è il supremo fra gli dèi. Ma chi fa tacere i brontolii del nostro stomaco? Chi provvede la pioggia necessaria per le messi? Baal! Lui si interessa dell'agricoltura molto più di Geova. E poiché siamo agricoltori, non vogliamo far arrabbiare Baal.
Per la guerra preghiamo Geova, per il cibo preghiamo Baal.
È già abbastanza grave che i madianiti rubino e distruggano la maggior parte dei nostri raccolti.
Per giunta, ora Baal è offeso. Egli tratterrà le piogge sanatrici, arresterà la crescita delle nostre messi.
Come sfameremo i nostri piccoli? Moriremo certo di fame.
Soffermatevi e pensate, chiacchieroni. Se Baal non può salvare il suo proprio altare, come può salvare i vostri raccolti?
Siamo stufi dei tuoi folli ragionamenti, Joas. Fa uscire tuo figlio perché muoia.
Ascoltate ora. In quanto mio figlio Gedeone, non lo consegnerò nelle vostre mani. E in quanto voi, uomini della città, difendete Baal, potete salvarlo? Chiunque fa una difesa per lui sarà messo a morte questa mattina. Se Baal è veramente un dio e qualcuno ha abbattuto il suo altare, si difenda da sé. Sia lo stesso Baal a combattere le proprie battaglie. Ma in quanto a me, la faccenda è chiusa. Questo nuovo altare, edificato a Geova, resta dov'è.
Cinzia, sono qui.
Arrivo subito.
Dove sei?
Sono nella stanza in fondo.
Cosa fai lì?
Sto abbattendo.
Che stai facendo?
Sto abbattendo.
Allora avevo capito bene. E cosa significa abbattendo? Se ha a che fare col Natale è un po' presto, non ti pare?
No, è il tempo giusto per abbattere il Natale.
Cinzia, non capisco quello che vuoi dire. Di cosa stai parlando? Sediamoci e spiegami cosa significa tutto questo.
Sai, ho letto il capitolo 6 di Giudici, quello che parla di Gedeone. E pensando, e pregando,
e cosa?
Gedeone abbatté l'altare di Baal, che apparteneva a suo padre. Come poteva Gedeone cacciare anche un solo nemico dal paese finché quell'altare impuro rimaneva vicino alla casa di suo padre? Dopo essersi convinto che aveva il sostegno di Geova, Gedeone abbatté l'altare di Baal. Perciò, se io voglio che Geova benedica il mio progresso nella verità, devo abbattere tutto ciò che ha a che fare con il Natale. Stefano, non sei arrabbiato? O sì?
Naturalmente no. Anzi, sono fiero di te. Ma cosa dirai ai parenti?
Questa mattina ho fatto visita a tutti e ho detto che voglio loro molto bene e che continueremo ad andarli a trovare, ma non celebreremo le feste con loro. Ho spiegato che ora seguo un'altra religione e che spero rispettino la mia nuova fede.
Che donna ho sposato! Come vorrei poter anch'io abbattere questo vizio del tabacco, invece di lasciare che sia il vizio ad abbattere me.
Sono vicini, troppo vicini, Yamin. Posso quasi sentirne il fiato caldo sul collo. Perché Gedeone non ha agito?
Calma, Mupin. Nessuno è così vicino che tu possa sentirne il fiato sul collo. Ti si sono drizzati i capelli per la paura, ecco tutto.
Chi può biasimarlo se ha paura? I Madianiti, insieme agli Amalekiti e agli Orientali, sono accampati a nord, dal colle di More, nel basso piano di Israel.
Quindi siamo molto distanti da loro.
Ma hanno un'arma segreta, Ross.
I cammelli? Il nostro antenato Abramo cavalcò i cammelli secoli fa, sin dal tempo del suo soggiorno in Egitto.
Ma li affrontò mai in guerra? I Madianiti li hanno addestrati e possono lanciare attacchi con una rapidità incredibile. Chi può sfuggire loro in battaglia?
Mupim, di una cosa puoi essere certo. Nessun'arma avrà successo contro Geova. I 900 carri di Sisera, con tutte le loro roteanti falci di ferro, non poterono competere con il giudice Barak e la profetessa Debora. Tutto il campo di Sisera cadde sotto il taglio della spada. Non ne rimase nemmeno uno. Ecco che ne è delle armi segrete.
Il giudice Ehud aveva un segreto per Eglon. Una spada a due tagli da ficcargli nel grasso ventre. Con quell'unico colpo, il giudice Ehud frantumò la potenza della confederazione moabita e liberò il nostro popolo. E io non vedo l'ora di accarezzare il collo di un madianita con questa lama.
Ross, attento. Non essere così impaziente di spargere sangue, sia pure il sangue dei nemici. Anch'io faccio cordoglio perché il nostro paese è desolato e i nostri villaggi vengono abbandonati ogni qualvolta madianiti piombano su di noi come sciami di locuste. Tuttavia, dobbiamo stare al nostro posto e aspettare che Gedeone agisca.
La mia famiglia è stanca di nascondersi nelle caverne, Yamin. Desideriamo tornare a casa nostra e io voglio vedere i miei figli ridere e giocare fuori, all'aperto.
Abbiate pazienza, fratelli miei. Gedeone vuole essere sicuro di seguire esattamente la guida di Geova.
Beh, a mio giudizio è un po' troppo cauto. Abbiamo 32.000 uomini. Colpiamo ora!
Sei troppo sicuro di te, Ross. I Madianiti ci superano di numero ancora per 4-1.
Se il sovrano signore Geova combatte per noi, lo svantaggio non conta. E Geova combatterà per noi, perché Geova è con Gedeone. La prova del vello di lana. Non ti ha convinto di questo, Mupim?
Il vello è impregnato di rugiada. Eppure il suolo è asciutto. Ma in questo vello c'è abbastanza acqua da riempirne una larga scodella da banchetto. Oh, Geova, grazie! La notte scorsa ho pregato. Oh, Geova, se stai per salvare Israele per mezzo mio, proprio come hai promesso, ecco, io tengo esposto un vello di lana nell'aia. Se la rugiada sarà solo sul vello, ma tutta la terra sarà asciutta, dovrò quindi sapere che tu salverai Israele per mezzo mio, proprio come hai promesso. E tu hai esaudito la mia preghiera. Ma come faccio a sapere che non è stata una coincidenza? Ho bisogno di un altro segno. Scusami, Geova, non divampi la tua ira contro di me, ma lasciami parlare solo una volta ancora. Lasciami fare, ti prego, una prova col vello, solo una volta ancora. Resti asciutto, ti prego, solo il vello, e su tutta la terra ci sia rugiada.
E la mattina dopo, Gedeone ha visto che il suolo tutto attorno al vello era bagnato di rugiada.
E il vello?
Asciutto come un osso trovato nel deserto. Sì, Geova ha dato prove più che sufficienti di essere con Gedeone.
Guardate, ecco Gedeone.
C'è con lui il suo servitore Pura.
Shh, ascoltate.
Geova ha appena parlato al vostro servitore Gedeone. Egli ha detto questo. Il popolo che è con te è troppo numeroso perché io dia Madian nelle loro mani. Forse Israele si vanterebbe contro di me dicendo: «La mia mano mi ha salvato». E ora proclama su via agli orecchi del popolo dicendo: «Chi ha timore e trema? Si ritiri. Or dunque vi dico, se qualcuno ha timore e trema davanti al nemico, è libero di andarsene a casa». Andarsene a
casa? Non tremerò davanti ai madianiti, non vedo l'ora di dar battaglia.
È facile per te dire così, Eros. Hai moglie, ma non hai figli. Io invece non solo ho moglie, ma anche dei piccoli a cui pensare.
Yamin, tu hai 3 figli, una moglie e la madre di tua moglie a cui provvedere. Te ne andrai?
No, sono stufo di accucciarmi davanti ai madianiti e lasciare che si mettano fra me e il mio Dio. Seguirò Gedeone.
Yamin, mi dispiace, ma io torno a casa. Geova vi accompagni.
Chi avrebbe mai pensato, Yamin, che 22.000 nostri fratelli sarebbero tornati a casa?
È un bene, Ross. Questa battaglia non è per i timorosi. Geova deve volere solo uomini con i nervi di ferro.
Io non ho paura. La mia spada non vede l'ora di entrare in azione. Io sono pronto ad attaccare quel campo ora. Invece Gedeone dice a tutti noi, e siamo 10.000, di scendere alla riva di questo largo corso d'acqua. Ah, fammi bere ora. Com'è ristoratrice l'acqua fresca.
Ross, la tua sete è così grande che non temi più un'imboscata madianita? Potrebbero essere nascosti dietro quelle alte canne. Tieni sulla testa.
Nah, tu ti preoccupi troppo.
Guarda, è arrivato Gedeone. Forse ora ci darà finalmente il segnale per attaccare. Ascoltiamo cosa ha da dire Gedeone.
Uomini, porgete orecchio. Il nostro sovrano signore Geova mi ha detto: «C'è ancora troppa gente. Falli scendere all'acqua perché là io te li metta alla prova. E deve avvenire che di chiunque io ti dica «questo verrà con te», verrà con te. Ma di chiunque io ti dica «questo non verrà con te», non verrà. Ognuno che lambirà l'acqua con la lingua, proprio come lambisce il cane, lo metterai da parte. Anche ognuno che si piega sulle ginocchia per bere. Mediante i 300 uomini che hanno lambito vi salverò e di sicuro darò Madian nella tua mano. In quanto a tutta l'altra gente, vadano, ciascuno al suo luogo.
Io sono stato scartato, Yamin, e non potrò partecipare a questa battaglia. A quanto pare, per questo combattimento, Geova non solo vuole guerrieri coraggiosi come leoni, ma li vuole anche vigilanti, come aquile. Tu sei uno dei 300 che sono rimasti.
È la parola di Geova. Dopotutto, è lui che assegna a ognuno di noi il suo posto. Dobbiamo rispettarlo.
Che Geova ti rafforzi per la vittoria.
Geova disse ora a Gedeone: mediante i 300 uomini che hanno lambito vi salverò, e di sicuro darò Madian nella tua mano. In quanto a tutta l'altra gente, vadano ciascuno al suo luogo. Presero dunque in mano le provviste del popolo e i loro corni, e tutti gli uomini di Israele li mandò ciascuno alla sua casa, e trattenne i 300 uomini. In quanto al campo di Madian, si trovava sotto di lui nel basso piano. Ho tentato di farlo nel modo sbagliato. Ho cercato di smettere di fumare alla mia maniera, non alla maniera di Dio. Non alla maniera di Geova. Quando Luca mi ha suggerito di scegliere con maggiore attenzione le compagnie sul posto di lavoro, non l'ho voluto ascoltare. Ho pensato che insistesse su delle piccole cose, che si immischiasse nelle mie faccende personali. Ma ora capisco che aveva ragione. Uscire con i compagni dopo il lavoro non mi ha aiutato a smettere di fumare, come avrebbe potuto dal momento che la maggioranza di loro fuma. Ai giorni di Gedeone, anche la maggioranza dei soldati che scese all'acqua deve aver pensato che il modo in cui beveva l'acqua aveva poca importanza. In apparenza era un dettaglio dell'ordine teocratico di importanza secondaria. Ma quelli che non esercitarono cautela e vigilanza furono rimandati a casa. Persero l'occasione di partecipare alla vittoria su quel grandissimo esercito nemico. Ma che dire di me? Ora Cinzia e Davide sono proclamatori non battezzati. Desidero unirmi a loro. Non voglio perdere questa buona occasione. Devo seguire la via di Geova e smettere di fumare. È come se dovessi lambire l'acqua con la mano.
Cosa hai detto?
Oh, niente. Vieni qui. Voglio dirti una cosa.
Che c'è, Stefano?
Voglio dare alla mia famiglia il giusto esempio. Il giusto esempio teocratico. Voglio essere idoneo anch'io per il servizio di campo. Questo sarà l'ultimo pacchetto di sigarette che fumerò.
Oh, Stefano, sono così felice che mi metterei a piangere.
Andiamo, non è il momento di piangere. Devo riprendere la lettura della Bibbia. No. Ho cambiato idea. Ho già fumato il mio ultimo pacchetto di sigarette. Punto e basta. Che probabilità ho stavolta di riuscire a togliermi il vizio? Torniamo a Gedeone. E avvenne che appena Gedeone ebbe udito il racconto del sogno e la sua spiegazione, cominciò ad adorare. Thank you.
Ce l'abbiamo fatta a tornare.
Sì, sani e salvi.
Non c'è dubbio che Geova ti darà la vittoria, mio signore. Eppure, le probabilità a sfavore sono enormi. 450 madianiti per ognuno di noi. È stato un gesto audace arrivare così vicino al campo madianita.
Davvero audace. Ma avevo bisogno di questa ulteriore conferma che Geova è con noi. Nonostante la disparità numerica, ora la mia mano si è fatta forte. Se non fossimo stati proprio al margine del loro campo, come avrei potuto ascoltare la conversazione fra i due soldati madianiti?
Il suo sogno era strano. Continua.
L'ho sentito dire all'altro soldato: «Ecco un sogno che ho sognato. Ed ecco, c'era un pane rotondo d'orzo che entrava rotolando nel campo di Madian. Quindi giunse a una tenda e la colpì, così che cadde e la capovolse, e la tenda cadde a terra. A ciò il suo compagno rispose e disse: «Questo non è altro che la spada di Gedeone, figlio di Joas, uomo di Israele. Il vero Dio gli ha dato in mano Madian e tutto il campo. Pura, dobbiamo agire ora!»
«Sono pronto a fare come dici, mio signore.»
«Prendete 300 corni e 300 grosse giare vuote e 300 torce da mettere dentro le giare, e poi radunate gli uomini. Levatevi, raccoglietevi in tre schiere di 100 uomini, poiché Geova vi ha dato in mano il campo di Madian. Ognuno prende un corno in una mano e una torcia dentro una giara vuota nell'altra mano. Dovete imparare guardando me e dovete fare così. E quando io sarò giunto al margine del campo, allora deve avvenire che proprio come farò io, così farete voi. Quando io suonerò il corno, io e tutti quelli che sono con me, allora voi dovrete suonare i corni, anche voi, intorno a tutto il campo, e dovrete gridare: «La spada di Geova e di Gedeone!»
Cinzia, sono io.
Vengo subito, mi sto cambiando.
Sto morendo di fame, mangiamo qualcosa.
Hai sempre voglia di mangiare qualcosa dopo le adunanze. E stasera sei rimasto un'altra mezz'ora alla sala del regno, dopo la fine dell'adunanza. Grazie di aver mandato a casa prima Davide e me.
Prima di mangiare, però, siediti. Ho una sorpresa per te e Davide.
E comunque, Stefano, toglimi anzitutto una curiosità. Di cosa volevano parlarti gli anziani?
Non tutti gli anziani. solo Luca e il sorvegliante del servizio, Giovanni Landini.
Cosa volevano?
Non ci crederai. Dato che ho dimostrato di avere smesso di fumare una volta per sempre, volevano sapere cosa ne penso del servizio di campo.
E tu cosa gli hai detto?
Gli ho detto che, grazie allo studio biblico con Luca, alla sua attenzione personale e al suo incoraggiamento, ho capito che devo conformarmi alle disposizioni teocratiche anche in cose che consideravo poco importanti.
È servito anche stare di più insieme ai fratelli nella sala del regno.
Sì, le adunanze sono di grande aiuto per tutti noi. Hai notato come le buone compagnie in sala hanno aiutato Davide a rafforzarsi spiritualmente?
Sono fiera di lui, Stefano.
Anch'io. Le difficoltà che incontra ogni giorno a scuola mi rammentano le difficoltà che incontrò Gedeone. Anche se Davide è solo uno dei pochi figli di testimoni della sua scuola, non ha paura di difendere la verità.
Oh, tra parentesi, cos'altro hai detto a Luca e al fratello Landini?
Beh, ho detto loro che ora sono convinto di dover fare le cose come vuole Geova, anziché come voglio io. Fu la stessa cosa nel caso dei 300 soldati di Gedeone. Non cambiarono le cose e non seguirono le proprie idee al posto di quelle di Gedeone solo per i loro gusti personali.
È vero. Stettero ciascuno al suo posto. Fecero proprio come aveva comandato Gedeone.
Ho detto loro che Gedeone osservò l'ordine teocratico, così che i 300 seguirono il suo esempio. Essi lo osservarono perché lui lo osservò. Impararono guardando lui. Quindi io voglio che la mia famiglia impari guardando me.
E qual è ora la sorpresa che hai detto di avere per Davide e me?
Una sorpresa? Di che si tratta, papà?
Ma se te l'ho appena detto.
Non capisco.
Gli anziani hanno detto che ora sono idoneo per essere un proclamatore non battezzato.
Magnifico, papà!
Sono così fiera di te che mi metterei a piangere.
Oh no! Di nuovo! Ho un'altra sorpresa.
Un'altra?
Qual è?
Il mio motto preferito in questa casa era «Fa quel che dico, non quel che faccio». Le cose cambieranno. Da ora in poi il mio motto sarà «Imparate guardando me».
Cristo Gesù, il più grande Gedeone, ha assunto pienamente il comando su tutti coloro che combattono per la verità e la giustizia. Possiamo unitamente imparare guardando Lui. Ma come possiamo guardare Cristo, dato che è invisibile? Lo guardiamo nel senso che discerniamo i segnali che dà, tramite lo schiavo visibile che ha costituito. Attraverso questo canale costituito dallo Spirito, la direttiva e la strategia di Gesù vengono comunicate a tutti i suoi soldati. Perciò non possiamo permetterci di agire in modo indipendente o di divenire impazienti, perché le cose non vanno come ci eravamo aspettati. Proprio come la schiera di 300 uomini di Gedeone, noi dobbiamo continuare a stare ciascuno al suo posto. La tabella di marcia è stabilita dal nostro comandante invisibile. La cosa importante da considerare è come vede le cose lui, non come le vediamo noi. Perciò, rispettando e osservando le disposizioni teocratiche, parteciperemo alla vittoria finale su Satana e sul suo sistema di cose malvagie.